Buongiorno a tutti. Grazie. Questo servirà sicuramente. A nome di tutta la nostra famiglia, ringraziare per le preghiere per il matrimonio di Jonathan e Michela. E grazie a Dio è andato tutto bene. E sono state anche due o tre persone che hanno fatto dei persone che non frequentano le chiese, che non hanno di dimestichezza con la Bibbia, eccetera, che hanno fatto alcuni commenti, sono venuti a parlare. E quindi questo ringraziamo il Signore, che significa che è stato ascoltato il messaggio. Non è successo nulla di eclatante, ma comunque, già che il messaggio è stato ascoltato, possiamo ringraziare il Signore. Poi Lui sa, siamo noi che seminiamo e Lui che fa crescere. Quindi venendo alla parola di questa mattina, siamo nella lettera agli Ebrei e ci troviamo nel capitolo 6. In questo capitolo è stato già iniziato due domeniche fa, e abbiamo affrontato un tema abbastanza duro. Si parlava di un ammonimento a quei cristiani, a quegli ebrei che avevano manifestato un certo interesse per la parola di Dio, che avevano vissuto in una certa misura quello che poteva essere la vita cristiana, ma che in realtà poi si sono dimostrati hanno dimostrato di non avere radici, perché dice addirittura la parola, dice che poi chi ha gustato e poi ha voltato le spalle, quindi chi è apostata, è impossibile riportarlo al Signore, perché sarebbe come crocifiggere Cristo di nuovo. In questo brano che andiamo a vedere oggi il tono è completamente diverso. Ricordiamo però prima che la lettera agli Ebrei è stata scritta in un periodo in cui i cristiani ebrei erano sotto il rischio di minaccia della persecuzione. Quindi l'autore di questa lettera scrive anche per dare, oltre a delle istruzioni, anche per incoraggiare questi fratelli che stavano andando incontro alla persecuzione, che stavano per affrontare dei momenti difficili. Leggiamo il brano. Siamo in Ebrei capitolo 6 e leggiamo dal verso 9 al verso 20. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori e attinenti alla salvezza. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: «Certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora nell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Amen. Fin qui la parola di Dio. Come accennavo prima, abbiamo visto che qui il tono cambia, passa dall'ammonimento dei primi otto versetti, adesso apre il discorso dicendo: tuttavia carissimi, chiama carissimi queste persone alle quali sta indirizzando questa lettera, questa nuova, se così possiamo dire, rivelazione, questo incoraggiamento più che altro. E dal verso 9 quindi l'autore inizia a parlare a delle persone credenti, a persone che avevano creduto in Cristo, che erano salvati, ebrei, che hanno creduto nel sacrificio salvifico di Gesù alla croce. E da che cosa lo vediamo? Lui, l'autore, lo dimostra, anche lo scrive, lo spiega, e parla di cosa? Dell'opera, dell'amore per il suo servizio. E sono queste le cose che dimostrano che queste persone sono dei credenti, che sono stati veramente salvati, che hanno ricevuto Cristo nella loro vita e che hanno lo Spirito Santo nel loro cuore. E la dimostrazione, come dice Giacomo, la dimostrazione della fede si vede nelle opere, in quello che si fa, no? In come ci si comporta. E qui parla di amore per Dio e per il servizio. Sono due caratteristiche fondamentali che non lasciano dubbi sulla natura della fede, no? Che una persona dice di avere, che mostra, che manifesta: l'amore per Dio e l'amore per i fratelli. Quindi ci possono venire anche in mente l'amore per il Dio e l'amore per il prossimo, che sono i comandamenti, no? I comandamenti, i due grandi comandamenti che il Signore ci ha messo davanti. E qui vediamo che l'autore incoraggia, e lo fa in modo molto efficace, questi credenti che stanno per andare incontro alla persecuzione. Li incoraggia dando un messaggio di speranza prima e un messaggio che va a completare la speranza che c'è prima, e dà un messaggio diverso. Ora, se leggiamo i versetti 11 e 12, vediamo che l'autore mette un'enfasi su qualcosa. Lui ha espresso la sua, all'inizio ha usato un termine, carissimi, no? Perché stava parlando di questi credenti e stava dicendo che Dio non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra nell'amore per Dio e per i santi. Però parla poi al verso 11, dice soltanto: desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza. Che cosa sta facendo? Sta spiegando il motivo per il quale lui si sta esprimendo in questi termini. Cioè, ha detto prima che c'era una parte degli suoi ascoltatori che stava errando, stava sbagliando, perché stava mostrando una fede che non era reale, che non era vera, tanto è vero che poi sono tornati indietro. Adesso sta parlando in modo più generale, però comunque, anche se sta parlando ai credenti, sa che ci sono alcuni che ascoltano il suo messaggio che non sono credenti, ma hanno la speranza di diventarlo, che non hanno dato la loro vita al Signore, ma c'è per loro speranza. Perché vedete, al verso 11 abbiamo letto, dice: soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri fino alla fine il medesimo zelo, cioè lo zelo di coloro che aveva nominato prima, no? Quelli che ha chiamato carissimi, per giungere alla pienezza della speranza. Ecco allora che vediamo che ci sono due temi molto importanti che usa l'autore della lettera per incoraggiare questi credenti e noi questa mattina. Uno è la promessa e l'altro è la speranza. Sta richiamando l'attenzione di questi credenti sulle caratteristiche di Dio, su una delle caratteristiche di Dio. La prima caratteristica che nomina è la speranza. Abbiamo visto ai versi 13 e 14, di cosa parla? Dice un nome, cita un nome, Abramo. Il nome che per gli ebrei rievoca veramente tante tante cose, no? Tra le quali la potenza di Dio, la promessa di Dio che ha fatto Abramo, quando in Genesi 17 ha fatto un patto con Abramo, Dio, no? Gli ha promesso una progenie, gli ha promesso un popolo, gli ha promesso che da lui avrebbe tratto un popolo quando aveva 90 anni e non poteva più generare figli, ma Dio ha fatto questa promessa e l'ha mantenuta. Aveva promesso che avrebbe tratto da Abramo un popolo. È vero che Abramo non ha vissuto abbastanza per vedere realizzate tutte le benedizioni legate a questa promessa, però poi leggiamo, lo leggeremo più avanti, quando vedremo nel capitolo 11, in Ebrei, quando c'è l'esempio della fede, di vari, no, eroi della fede, vediamo che dice tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano. Quindi Abramo ha poi visto da lontano, nelle braccia del padre, ha visto quello che il Signore ha fatto attraverso di lui. E, è interessante andare a vedere, proprio perché stiamo parlando di incoraggiamento e vogliamo concentrare la nostra attenzione sul Dio che promette e che mantiene, è interessante andare a vedere in quale momento il Signore ha fatto questa promessa ad Abramo. Ricordate? Lo ha fatto dopo averlo messo alla prova, dopo avergli chiesto di sacrificare suo figlio Isacco. Genesi 22, capitolo 16 e 17. Scusate, Genesi, capitolo 22, versi 16 e 17. Dopo che Abramo era già con il coltello alzato per colpire suo figlio, il Signore è intervenuto, ha detto fermati. E appunto dice, io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. Questa è la promessa che ha fatto Dio in un momento così particolare. Perché è importante che lo ricordiamo? Perché Abramo ha dimostrato la sua fede, ha dimostrato il suo amore per Dio, ha dimostrato di essere obbediente fino all'estremo, se vogliamo, no? Se pensiamo umanamente, sacrificare il proprio figlio. Ecco, in questo senso, Abramo ha fatto ciò che hanno fatto gli altri credenti di cui si è parlato nel primo verso, che abbiamo letto questa mattina. Anzi, nel secondo, il verso 10, quando dice Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Quindi che cosa significa? Significa che la fede in Dio, se è sincera, porta dei cambiamenti nella vita delle persone. Porta dei cambiamenti e questo si deve vedere. Così come per i credenti del verso 10 si vede la dimostrazione di questo amore nelle loro opere, così per Abramo si è vista la dimostrazione del suo amore nell'obbedienza a Dio. Infatti al verso 15 poi vediamo che c'è scritto che lui ha vista realizzata la sua promessa. Quindi quale conclusione dobbiamo trarre da questi versi che abbiamo letto finora? Che Dio promette, che Dio mantiene e che Dio scruta, che Dio mette alla prova la nostra fede. Il Signore fa anche questo. Dio conosce i cuori, ma mette alla prova la nostra fede. Perché? Se Lui conosce i cuori, perché mette alla prova la nostra fede? Forse siamo noi che abbiamo bisogno di essere messi alla prova, per crescere, per essere più consapevoli di quello che Lui ha fatto in noi, di quella trasformazione, di quella rigenerazione che ha compiuto in ognuno di quelle persone, in ognuna di quelle persone che hanno piegato le loro ginocchia alla croce. Quindi è su questo che dobbiamo riflettere. E infatti poi parla questa lettera qui, ci dice qualcosa di particolare. Al verso 16 vediamo che inizia a parlare di un giuramento. Infatti gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, interviene con un giuramento. Che cosa fa? C'è bisogno forse veramente di mettere alla prova la parola di Dio? C'è bisogno di avere un riscontro quando Dio parla? Noi ci mettiamo lì così e diciamo e pensiamo: adesso voglio vedere se questo è vero? Non c'è bisogno, perché Dio è il creatore, perché Dio è Dio. Quindi Dio è giustizia, Dio è verità, ogni parola che Lui pronuncia è verità e non ha bisogno di riscontro. Ma vedete come Dio si è avvicinato a noi, sapendo quanto siamo deboli, sapendo quanto siamo anche noi, non siamo sinceri tante volte, sapendo quanto siamo deboli nelle nostre promesse, ecco, nel mantenere le nostre promesse. È capitato di non mantenere delle promesse? Ci è capitato per qualsiasi motivo di non mantenere fede alla nostra parola? Noi sappiamo che siamo fallaci, e allora il Signore, per darci modo di comprendere ancora meglio, è sceso in un certo senso al nostro livello. Ha fatto un giuramento. E giustamente dice la lettera, siccome si giura per qualcuno superiore, gli uomini giurano per qualcuno di superiore a loro, lui non poteva giurare per nessuno di superiore a lui, perché non c'è. Non c'era, non c'è stato, non ci sarà mai. Quindi ha giurato su se stesso, no? E ha fatto questo giuramento ad Abramo. Su due cose immutabili, dice. Su due cose immutabili. E a questo punto la promessa è certa, perché il Signore l'ha resa certa giurando appunto su se stesso. Le due cose immutabili sono la promessa di Dio e il giuramento. Dice la scrittura, perché il Signore non può mentire su queste cose, il Signore non può mentire in generale. Quindi dobbiamo credere, abbiamo le basi per credere che la sua promessa sarà mantenuta e che non saremo delusi. Ora, vediamo che bella immagine che troviamo nei versi 19 e 20, nei due versi conclusivi. Ci è stata fatta una promessa, e adesso ci viene parlato di speranza in un modo molto particolare. Qui dice: questa speranza la teniamo come un'ancora nell'anima, sicura e ferma. Guardate che bella immagine, una speranza che teniamo come un'ancora nell'anima. Un'ancora è qualcosa di irremovibile, che non si può smuovere. È quello il suo compito. Quello dell'ancora è quello di far rimanere la nave in quel punto nel quale si cala l'ancora, e nonostante le onde, le correnti, la nave non si muove, rimane ferma in quel punto lì. E questa speranza è un'ancora che possiamo, che dobbiamo tenere nell'anima, sicura e ferma. È un'immagine molto bella. La speranza è ovviamente una speranza nell'adempimento delle promesse di Dio, perché le cose sono collegate. Una promessa dà genera la speranza, ma noi sappiamo che questa speranza non verrà delusa, perché il Signore non delude e Lui mantiene la Sua parola. Guardate qui poi l'altro aspetto, a che cosa è legato anche questo fatto che il Signore manterrà le sue promesse? Qui dice il verso 19, questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore. Questo è un messaggio molto forte, è un messaggio molto forte. Quest'ancora, questa speranza penetra la cortina. Vi ricordate che cos'era la cortina, no? La cortina del Tempio, che serviva a separare il luogo santo dal luogo santissimo. Al di là della cortina c'era la presenza di Dio, c'era l'arca dell'alleanza. E a nessuno era permesso di accedere alla presenza di Dio, tranne una volta l'anno al sommo sacerdote, che accedeva appunto per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Ma qui vediamo che questa speranza penetra la cortina, ci porta alla presenza di Dio. Qui abbiamo visto che dice dove Gesù è entrato per noi quale precursore. Che cosa significa? Che nel momento in cui Gesù è morto sulla croce, vi ricordate, la cortina si è squarciata da cima a fondo. E questa cortina, sono andato a fare una ricerca, era spessa, era come una tenda, ma era spessa 88 centimetri. E quello è stato il segno che ha decretato la fine della separazione tra l'uomo e Dio, che ha decretato la riconciliazione tra l'uomo e Dio. Attraverso chi? Attraverso Gesù, la nostra speranza. Quindi Gesù qui ci dice che è stato il precursore, quello che è entrato per noi come uomo quando è morto sulla croce, alla presenza di Dio, affinché noi potessimo attraverso Lui arrivare, essere, godere della presenza di Dio. E quindi adesso non c'è più nessun ostacolo, nessuna cosa che ci può impedire di accedere alla presenza di Dio, tranne il peccato. Se in noi c'è ancora il peccato, se non abbiamo ancora piegato le nostre ginocchia alla croce, se non abbiamo ancora chiesto perdono per il nostro peccato, per la nostra ribellione al Signore, non possiamo avere accesso alla presenza del Signore. Non possiamo passare attraverso la cortina del Tempio, perché non ci viene permesso dal nostro peccato. Dio non può avere comunione col peccato. Ma il Signore ha stabilito che l'uomo potesse accedere alla presenza di Dio attraverso il sacrificio di Cristo Gesù. Quindi non c'è più alcun ostacolo. Possiamo ringraziare il Signore per questo. Possiamo ringraziarlo per le sue promesse, per la speranza che abbiamo in Lui. E teniamo queste parole nel cuore. Preghiamo che il Signore faccia germogliare la sua parola nel nostro cuore e che possa portare frutto, che possa portare consolazione, che possa portare ancora più fede, che possa portare ancora più amore per Dio, per la sua parola, per la sua opera, per i nostri fratelli. Sappiamo che queste promesse, che le promesse che il Signore fa, le mantiene. La Bibbia ce lo dice, ce lo certifica. Il Signore ha giurato per se stesso, e questo giuramento è basato sull'opera di Cristo Gesù, Quindi la promessa che Dio ci fa, ognuno di noi può mettere quello che vuole, quello di cui ha bisogno. Se il Signore ci promette che ci dà la gioia di appartenergli, questo ci darà. Andiamo a Lui e chiediamolo. Se il Signore ci promette che accrescerà la nostra fede, questo Lui farà. Andiamo a Lui e chiediamolo. Se il Signore ci promette che ci darà la forza per superare un ostacolo, andiamo a Lui. Un ostacolo, una prova. Andiamo a Lui, chiediamolo e Lui lo farà. Possiamo considerare la promessa che vogliamo, che troviamo nella Scrittura, perché il Signore è fedele. Così vogliamo ringraziarlo per la sua fedeltà. Veniamo a te oggi perché tu sei il nostro Dio, tu sei il solo vero ed unico Dio, Signore, tu sei il creatore di ogni cosa, quello che con la sua potenza disse sia la luce, e la luce fu. Tu sei colui che ha creato ogni cosa, sei colui che ha stravolto, Signore, il cuore di coloro che hanno creduto in Cristo alla croce, perché hai portato la vita dove c'era la morte. Tu porti gioia, oh Signore, dove c'è il lamento. Tu porti speranza dove c'è la disperazione. Tu sei un Dio di amore, di misericordia, Signore. E come potremo non lodarti, come potremo non adorarti ancora questa mattina, nel tuo giorno, nel giorno dedicato a te. Così ti ringraziamo per questa parola, Signore. Ti ringraziamo perché abbiamo ancora una volta visto che tu sei un Dio che mantiene le sue promesse e che le tue promesse, Signore, sono fatte nel tuo amore, perché sappiamo che tu vuoi il nostro bene, perché lo conosci meglio di noi, oh Signore. E sappiamo che tu ci indirizzi sulla strada giusta, dove possiamo trovare solamente benedizioni, Signore, anche se troviamo qualche inciampo a volte. Ti ringraziamo perché tu ci metti alla prova, Signore, metti alla prova la nostra fede, per farci comprendere, Signore, quanto è grande questa fede di cui parliamo. E tante volte ci umiliamo, Signore, tu ci umili, perché ci mettiamo davanti a te e ci rendiamo conto della nostra pochezza, Signore, della nostra inadeguatezza, delle nostre debolezze. Ci rendiamo conto, Signore, che senza di te non siamo nulla. Così ti ringraziamo, Signore, per le prove, ti ringraziamo per le difficoltà, ti ringraziamo per come tu, Signore, ci dimostri la tua potenza anche in questo, perché poi ci rialzi. Ti ringraziamo per la gioia che ci dai quando, oh Signore, in ginocchio e con un cuore rotto torniamo a te, chiediamo perdono, chiediamo il tuo aiuto, Signore, tu ci ristori. Che bello, Signore, provare quella gioia che solo tu sai darci, Signore. Così grazie perché la speranza che abbiamo in te non verrà delusa, perché tu ce lo prometti, Signore. Nel nome per i meriti di Cristo Gesù. Amen.